Laser.
Scarponi, calze, anzi zecche.
Ma zecche.
Più zanzare.
Allora andiamo.
Andiamo.
Una sera d'inizio estate. Dalla strada parte un sentiero che tra un po' abbandoneremo. Non conosco la zona, ma i miei accompagnatori sì. Chiara e Roberto. Stiamo andando in un posto speciale, segreto, dove è possibile avvistare per pochi minuti soltanto, se saremo fortunati, un animale selvatico, raro. Una creatura crepuscolare, protagonista di leggende, antica.
Comunque siamo dotati di anche pile, torce, ritorno non avremo problemi anche se siamo fuori sentiero in un posto un po' selvatico.
Qui si inizia a vedere l'ambiente che piace al nostro animale misterioso, quindi un bosco che però non è fitto, chiuso, è un bosco aperto, quindi con tante radure. Ci sono delle rocce nude al suolo, è un posto molto caldo come si vede.
Aspetta, cosa?
Senti. C'è un animale, penso un mammifero, magari un cervo o un capriolo.
L'abbiamo disturbato?
No, non credo.
Si sente anche un corso d'acqua in fondo. Andiamo a vedere dove vive questa creatura, ma da dove arriva? Oh, allora adesso?
Adesso l'ultimo strappettino.
Fuori sentiero.
Fuori sentiero, assolutamente. Come vedi è un po' impervio, ma ce la faremo sicuramente.
Poi tutto come ghiaioso, sassoso.
Esatto, sì. E questo appunto, come dicevo prima, è l'ambiente un po' che va bene per questo animale, perché queste rocce esposte comunque rendono l'ambiente molto caldo e poi impediscono alla vegetazione di chiudere completamente l'area.
State allontani, ma non c'è.
Sì, perché rotolano anche sassi, quindi per quello dico ci conviene.
Il problema non è tanto la solita, il problema è.
Abbiamo i bastoni dopo.
Ma qua ci sono anche dei ruderi.
Sì.
Ma cosa sono? Abitazioni?
No, erano degli alpeggi.
Alpeggi?
Sì, dove tenevano appunto le capre.
Le capre? Chissà se erano cieche. Ci appostiamo qua.
Sì.
È quasi un terrazzo naturale.
Ah, proprio col fiatone. Sì, è un terrazzo naturale, quindi se abbiamo fortuna ci vola sotto.
Allora, aspettando il vero crepuscolo, adesso c'è una luce rosa, è bellissima su queste rocce ferrose, rosa, rosse, marroni. Un altro... Ah, lo vediamo là. Sì, un altro cervo.
Dov'è?
Sentito? Ma allora, appostandoci, aspettando, mangiamo una cosa.
Esatto, ci riposiamo un attimo.
Thank you.
pochi minuti per vederli, però li sentiamo.
Ma questo verso sembra quasi tra il grillo, la rana. Adesso sta diventando buio, è sempre più difficile distinguere le sagome, le cose. Siamo riusciti a vederlo, lo sentiamo?
Sì, adesso lo sentiamo molto bene, però appunto rimane un animale, penso, molto affascinante perché non hai mai tantissimo tempo per l'osservazione. Quindi nel momento in cui magari hai l'occasione di vederlo per pochi secondi, poi diventa già buio e quindi devi aspettare la sera successiva, ecco. E trovo che sia un animale molto misterioso, molto affascinante. Non ci si stufa di guardarlo, ecco. Guarda tu, e due, bellissimo.
Era una parata nuziale. È un volo tipico che il maschio fa per attirare la femmina ed è un volo radente con questo verso, questo wit. E le macchie sulle ali attirano ancora di più l'attenzione della femmina. È un classico.
Adesso Roberto sta facendo questa cosa strana.
Scrivila.
Roberto sta mettendo le mani dietro le orecchie per aumentare praticamente il padiglione auricolare e quindi si riesce a capire molto meglio, girando anche la testa, in che direzione arriva, e quindi in questa maniera possiamo anche capire meglio quanti sono.
Sono almeno quattro maschi che cantano. Abbiamo visto prima un individuo che ha fatto una bella parata nuziale. Adesso, se ci concentriamo, riusciamo meglio a capire quanti sono. Bisogna fare questo semplice gesto che facevamo da bambini per aumentare le capacità uditive e per localizzare.
Io prima dicevo delle capre che magari chissà se erano cieche, e chissà se questo animale torna qua oltre che per le condizioni favorevoli geologiche, ambientali, perché qua si caricava l'Alpe e c'erano grigi, comunque, di animali.
Allora possiamo svelare che questo animale misterioso è il succiacapre. Plinio il Vecchio già diceva che questo animale, che probabilmente veniva visto intorno a qualche stalla, perché probabilmente era attirato sia dall'ambiente e poi magari c'era qualche luce che attirava qualche falena, qualche insetto del quale il succiacapre si nutre, quindi c'era questa credenza per la quale si diceva che il succiacapre succhiava il latte dalle capre e poi queste diventavano cieche. Quindi questa falsa, come si può dire, realtà ha poi dato il nome del succiacapre in diverse lingue.
Anche in francese ha un nome evocativo, Engoulevent.
Sì, perché ha una bocca, un becco spaventoso a vederlo. Quando è minacciato apre e spalanca il becco, può addirittura sembrare una grossa vipera e fa spavento veramente. E i francesi l'hanno definito un po' meglio dal punto di vista scientifico, perché si sono accorti che non aveva niente a che vedere con il latte delle capre, ma ecco, l'engoulevent, appunto perché per prendere le falene deve aprire il becco, e la ragione per la quale ha questo becco così grande, perché centrare le falene di notte non è così semplice.
Per chi vuole immaginarselo, dobbiamo immaginare un animale abbastanza grande, della lunghezza di 30-35 cm, con un'apertura alare di 50, quindi già una discreta dimensione. Le ali sono appuntite, la coda è lunga e ha un piumaggio totalmente mimetico. Il succiacapre, come la rondine, è una delle specie che studio da tanti anni, in particolare con BirdLife Svizzera Ficidula abbiamo un progetto di conservazione. quando abbiamo iniziato a studiare questo animale abbiamo iniziato a girare di sera e di notte perché non sapevamo esattamente quanti ce ne fossero in Ticino, dove erano distribuiti, eccetera. Quindi sapevamo che c'erano alcuni posti che erano abbastanza storicamente famosi per la presenza della specie. Abbiamo controllato la banca dati ticinese, tutti i dati storici, siamo andati in molti posti, abbiamo visto che erano completamente chiusi dal bosco. Questo per l'abbandono dell'allevamento di montagna soprattutto, che si somma anche agli effetti del riscaldamento climatico che sta spostando il limite del bosco sempre più in alto. Quindi questi due fattori influiscono negativamente sulla presenza di questo animale che ha bisogno di spazio aperto.
Con la calata del buio e dopo una bella scorpacciata di falene e aver danzato in aria, i succiacapre si fanno silenti e invisibili. In lontananza un allocco. Ripenso a un'altra camminata fatta solo qualche settimana prima. Era tarda primavera e con Daniele, un mio amico grande conoscitore di fauna e di flora locali, nonché appassionato pescatore, volevamo provare a praticare l'arte del tracciamento. Avevamo appena finito entrambi di leggere Sulla pista animale, un libro recente scritto da Baptiste Morisot, un filosofo francese, che racconta le sue esperienze all'aria aperta tra il balcone di casa e il Kirghizistan, passando dai Pirenei, sulle tracce, appunto, di animali come il lombrico, oppure l'orso e il lupo, o addirittura la pantera. Eravamo entusiasti all'idea di inforestarci, aprire bene gli occhi e le orecchie e fare i detective nel bosco, fuori sentiero. E Daniele, per questa nostra prima esperienza di tracciamento, aveva le idee in chiaro, sapeva cosa e dove cercare.
Abbiamo attraversato il fiume, ci ritroviamo in una piccola giovane faggeta abbastanza accogliente per poterci fermare.
Ai confini con un bosco di betulla che accompagnano e costeggiano tutto l'argine del fiume, del Riale.
Riale bello pieno, eh?
Riale bello gonfio dalle piogge di questi ultimi giorni e si cominciano a intravedere tracce, cacche, escrementi di animali, di diversi animali, molto probabilmente ungulati, cervi, caprioli, camosci. Sto cercando di muovermi con i piedi ovattati, cercando di fare meno rumore possibile. La voglia di incontrare un qualche animale grandissimo.
Perché il rumore del Riale è forte, magari può aiutare un po' a... intercettare la nostra presenza, però siamo un po' degli illusi, credo.
E poi abbiamo un passo completamente diverso da quello che è il passo degli animali, quindi il cervo, se puoi immaginarlo, è sempre attento quando mangia, ha sempre queste orecchie che si muovono, gli occhi molto grandi e sempre guardingo, quindi molto molto attento a qualsiasi rumore al di fuori di quello che è la sua abitudine.
Poi l'olfatto, l'udito che hanno e la creatura che andiamo a cercare di rintracciare, incontrare, anche quella ha dei superpoteri. Adesso vediamo se si concederà. Sì. Tracce di zoccoli, no, ma le feci, le cacche, sembra proprio una pista.
Sì.
Cioè, anche fisicamente sembra un sentiero, un suo sentiero.
Esatto, sì. Che poi viene sfruttato anche da noi quando si va a cercare funghi, piuttosto che spostarsi. Non è un sentiero ufficiale, ma sicuramente per loro sì. Per loro è uno dei sentieri principali.
Dunque questo cervo sembra farsi seguire, ma noi non siamo sulle tracce del cervo.
Leggermente verdino. qualcosa di grosso da sinistra a destra, basso, molto basso, lì nelle erbe chiare. Una cosa, non l'ho fatto perché dopo ti sposti, non vedi e vedi. È volato qualcosa di grosso lì però. Basso, basso. Adesso saliamo comunque così dritti.
Sempre di più. Dov'è il sasso che dici tu? È un piccolo sasso vicino a un faggio.
Ai piedi di un faggio, sì.
E magari uno dei rami ha funto da trespolo. Sì. E su questo sasso vediamo del guano bianco.
Sì, bello. Tanto, parecchio, abbondante. E potrebbe essere questo faggio effettivamente un trampolino. Dall'altra parte il bosco si è aperto. E quindi le prede sono facilmente visibili.
Poi è curioso perché c'è una traccia anche di esseri umani antica, una sorta di
terrapieno, un terrapieno con un muro secco, una carbonaia forse,
che può essere anche molto antica, lo sappiamo.
Sì, sì, esattamente.
E quindi c'è una specie di radura, sempre vicino al riale, e da uno di questi rami la nostra creatura osserva, digerisce e poi magari parte l'attacco.
Esatto, sì. E quindi di colpo i nostri occhi da terra si staccano e cominciano a guardare in alto, a cercare di scrutare tra le fronde dei faggi, a vedere se troviamo o un grosso nido oppure chi ci abita.
Siamo usciti allo scoperto.
Chiaro che con lo
conosciamo qualche caratteristica e sappiamo che di notte si orienta tanto con i suoni, e quindi molto probabilmente ci ha già comunque visto, però chi lo sa che non è lì. E poi chi lo sa, magari ha lasciato delle tracce. Guano, piume,
sì.
Ossicina.
Sì,
pasti digeriti, oppure quelle magari le troviamo più sopra, dove penso di aver trovato anche la sua dimora.
Andiamo.
E sembra davvero un menhir, questo sasso, il suo trono.
È tutto un muschio cresciuto da parte, sembrerebbe quasi che
sia stato concimata quella parte lì, no?
In un qualche modo. Io mi ricordo che mi sono aggrappato ed è partito da lì, è partito via, in mezzo alle due betulle. Ha fatto le fronde con le ali, mi ricordo. Adesso mi sovvengono altri ricordi. Che bello. Dove sei? Dove sei? Sei lì, sei un puntino piccolo.
Camoscio.
Mi sembrerebbe un po' più marronino, un po' più. Ma è proprio un puntino.
Ci sta guardando?
Sì. È una cerva, femmina. Anche se non sono un esperto, ma mi dà più l'impressione con queste belle orecchione grandi.
E la stiamo osservando proprio dal sasso. Perfetto punto.
Come due gonfi. Come due gonfi.
In diurna.
Questa girata. Guarda che bella.
Sembra là da sola, no? È stato un po' un regalo, no? Poter vedere questa cerva da lontano.
Ed è sbucata proprio quando ancora avevo qualche dubbio se fosse il sasso giusto, no? E ho come l'impressione che abbia voluto premiarci e darci un segnale che il sasso è questo. Il sasso è questo. E, come dicevi, è veramente un menhir. E le due betulle davanti, il battito d'ali. In ogni caso mi suscita ricordi e emozioni molto forti. Poi, chi lo sa, resterà sempre questo dubbio: è lui o non è lui questo sasso? Ma è quello il bello, perché la cosa più bella è la ricerca e non per forza l'obiettivo raggiunto. Quindi, anche se resto nella ricerca, mi sta molto bene. E questa volta non lascerò passare più 6 anni. Sono sicuro che tornerò. Tornerò e spero di tornare ancora con te, con qualcuno, con un amico, con la mia compagna, perché il condividere è la cosa più bella.
Dunque, del gufo reale avvistato 6 anni fa, perché di gufo reale si trattava, nessuna traccia. Daniele la prende con filosofia. E anch'io non sono deluso. Per niente. Come primo tentativo di tracciamento è stato emozionante. Ce ne saranno altri sicuramente. E poi risuonano e fanno da sprone le parole del filosofo Baptiste Morisot. Seguire le piste significa decifrare e interpretare tracce e impronte per ricostruire delle prospettive animali. Indagare su quel mondo di indizi focalizza l'attenzione non sugli esseri, ma sulle relazioni.